Eccoci qua e noi salutiamo di nuovo Alice. Grazie Alice, ciao, bellissimo brano che ti abbiamo dedicato, anzi tu ce l'hai richiesto e noi l'abbiamo dedicato, ascoltato con te. E allora è arrivato qui questa mattina, come vi avevo già annunciato, il grande direttore di Teletruria, Gigi Alberti. Ciao Gigi, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Grazie per avermi informato sulla voce del Quarnaro.
Perché... Ah sì, perché non la conoscevi?
No, non la conoscevo, però... Mi fa piacere che un pezzo d'Italia che non fa parte del nostro paese possa essere patrimonio di tutti noi dietro, anche perché mio nonno è stato il legionario fiumano.
Ah, ecco, quindi... Ma ti devo dire che io da tempo seguo anche un po' il profughi istriani, tutte queste cose, perché è un argomento forse che a volte se ne è parlato anche poco, no?
E allora non so se piace... ti ricordi, 10 o 15 anni fa giocò nel Arezzo Music, giocatore croato, e lo intervistavo, mi ricordo, mi disse: dove sei? Di Rijeka. E no, tu sei di Fiume.
E vabbè, va bene. Ma tu pensa che, guarda, te la rimetto un altro solamente per dirti che questa cosa della voce del Quarnaro, cioè che dell'Iste del Quarnaro, quotidiano italiano dell'Iste del Quarnero, pensa che c'è già un'indagine, c'è un dibattito, c'è chi vuole abolire il bilinguismo in Istria.
Devo dire una cosa, che su questo però la Repubblica Slovena, anzi no, lì è Croazia, credo che sia Croazia, si è dimostrata sempre molto malleabile, elastica, e ha riconosciuto anche la minoranza italiana che è rimasta in Istria dopo l'esodo del 45-46. Insomma, la lingua italiana è sempre stata coltivata, difesa, ed è una voce importante, se non vado errato. È giusto, anche visto che siamo qui anche per parlare di televisione, di radiovisione,
certo.
Perché vengo alla radio e mi ritrovo in televisione.
No, ma
mi hai fatto uno scherzo da prendere.
Ma fai conto che non ci sia.
Poi tanto sono qui nel posto di Ivo Brocchi. Devo dire che non dimentichiamo che a Capodistria è nata la prima voce alternativa all'emittente ufficiale in Italia.
Mi ricordo quando, quindi, poi si voleva vedere tutti i copodisti, anche per alcuni contenuti
ma quello dopo le 23:30, anzi dopo le 24.
Io per esempio
ricordo a TV Capodistria le telecronache del Giro di Francia, le prime alternative fatte dal nostro Fabrizio Biondi. E quindi lui per almeno 6 o 7 anni ha raccontato le vicende del Tour de France proprio, ed era una voce alternativa a quella del grande, mitico, incommensurabile Adriano
De Sá. Senti, come venne presa dal mondo del giornalismo all'epoca questo arrivo di Capodistria con questa informazione anche più libera, Gigi?
Questa era una domanda da $1 milione, perché allora ero un ragazzino,
no, ma
mica, e pensavo ad altro.
Poi magari dopo la
io da utente ero molto interessato, soprattutto dopo le 23:30.
Ecco fatto. Va bene, allora Gigi Alberti, questa mattina parliamo un po' di cose, ma iniziamo a parlare subito di
dei 50 anni.
50 anni di Teletruria, sì, no, lo diciamo.
Sono
perché,
24
insomma,
da parte del sottoscritto, quindi
tu sei direttore, quindi insomma...
Io sono direttore da 11 mesi, ho ereditato
sei lo storico di Teletruria.
Lo storico?
Dai, no, sei moralmente secondo me sei anche un po' lo storico. Ora dico una cosa che magari mi faccio qualche nemico, ma tanto io ormai
non
lo più o meno.
No,
diciamo, Gigi Alberti è sempre stata la persona riconosciuta come uno delle pilastri.
Dal primo luglio sono anche ormai in quiescenza.
Non si va mai in quiescenza.
Un giornalista non va mai in quiescenza, questo è vero, però gradualmente bisogna preparare anche il passaggio delle consegne. Mi è capitato dalla sera alla mattina di avere questo incarico che francamente non ci avrei mai pensato, e quindi ringrazio chi mi ha preceduto, sia Gianfranco Caneschi sia Luca Caneschi.
Gianfranco Duranti.
E insomma, non è stato semplice, però ho a che fare con un gruppo di lavoro meraviglioso, una squadra, una bella squadra sia di tecnici che di giornalisti. E quindi con grande entusiasmo affrontiamo questa avventura quotidiana, anche perché oggi per noi non è affatto facile stare al passo con i tempi, ci dobbiamo sempre adeguare, però resta sempre lo spirito dei pionieri, come oggi ha detto Salvatore Mannino in un bel servizio che ha fatto sul Corriere Fiorentino, sull'edizione toscana del Corriere della Sera. Resta sempre quello spirito dei pionieri, proprio perché allora Teletruria fece un salto nel buio, nel senso che non si sapeva dove andavano a parare i magnifici, i magnifici quattro.
Prima che ablasti mezza città.
Sì, sì.
Sì, con i cavi in mezza
non
città.
Non me lo dire, cavi, perché io proprio non c'ero.
Me la raccontavo, poi
pensavo a tutt'altre cose, mai avrei pensato poi di andare a lavorare
come
con la
televisione.
Come hai
conosciuto Teletruria, Gigi?
Ma io sono entrato perché la mia attività professionale è iniziata da corrispondente della Nazione, dal mio paese, dalla mia zona. Io sono di Monterchi e mandavo i pezzi, seguivo le imprese della mitica Monterchiese, che allora era una piccola squadra che però si impose nello scacchiere regionale. Io mandavo pezzi e Mario D'Ascoli,
il grande compianto, il papà di Federico,
mi pubblicava sempre pezzi. Io da allora presi anche la tessera di giornalista pubblicista nel giro di 2 anni. Poi si aprì questa grande opportunità con la nascita del Corriere Retino. Gli mancava una unità, mi chiamarono, mi dissero se ero interessato a fare il giornalista, e sai, era il momento, avevo 24 anni, era il momento di decidere quello che fare da grande. Fino allora ero stato, diciamo, un po' un uccel di bosco, sommato.
Come si chiama? Un freelance? Si può dire così o no?
No, allora ero un corrispondente semplice, no? Però, ripeto, per me era un bel passatempo, soprattutto l'impegno domenicale, perché grazie anche alle radio libere, perché non dimentichiamo che era già esplosa la mania delle radio libere, allora stavano fiorendo, e grazie al calcio, soprattutto alla valorizzazione del calcio minore, ci fu proprio una grande proliferazione della presenza delle radio private nel nostro contesto territoriale. Alcune di queste ce ne sono ancora, quindi sono tue concorrenti.
No, vabbè, io ne ho presa una che era una delle prime, la concessione che ho preso, poi le altre purtroppo sono andate nelle meandre dei network. Sì. Vediamo lì qui nel Corriere Fiorentino che c'è il titolo, lo vediamo solo: Telepionieri, TV via cavo, perché inizia via cavo.
Certo, eravamo via cavo.
E Maxi TG, prime 50 candele della retina, Teletruria.
Ecco, vedi, Misuri, fu anche una grande scelta e una grande sfida politica, perché dopo un anno e mezzo, due, iniziarono a trasmettere via etere, e lì ci fu veramente la sfida alla legge, perché di fatto eravamo oltre i limiti del consentito, e ci fu anche una battaglia politica in Parlamento che finì poi alla Corte
Costituzionale. Mi sembra di ricordare che avevano tagliato anche in Palone, era sua Capodimonte all'inizio, Ragazzi, no?
E poi diciamo che la battaglia dell'etere, visto che non c'era una norma che regolasse le presenze delle TV libere, allora c'era, non voglio dire, un piccolo far west dell'etere, però...
Se c'era in TV, pensa in FM. Allora,
ecco, che... No, ma devo dire, ma conosco quei periodi, l'ho vissuti anche, e insomma c'era la guerra della postazione, del traliccio, e poi tutto è stato normalizzato, tutto è stato riconosciuto, anche dopo una grande battaglia legale che è arrivata fino alla Corte di Cassazione.
Quindi il termine Pionieri è proprio
e devo dire che Teletruria fa parte del lotto delle 5 emittenti private italiane che ha resistito, e forse insieme a un'altra è quella che dal 74 ancora esiste dopo 50 anni. Naturalmente abbiamo cambiato, c'è stato un percorso lungo, ci sono delle proprietà che sono succedute dall'inizio. I quattro furono il dottor Di Meco, Bartolozzi, Gianfranco Duranti, che curava la parte giornalistica, e De Filippis, il titolare della Buca di San Francesco. Loro furono i quattro che poi presero anche un contributo dall'allora Banca Popolare Mutua Retina, e poi dalla Banca Popolare dell'Etruria, e poi iniziarono questo percorso con l'ingresso della famiglia Lebole. Lì si normalizzò, si strutturò sotto l'aspetto tecnico giornalistico, perché l'ingresso di Brunetto Del Vita dette una formazione specifica ben definita. Del Vita è stato un grande uomo di televisione, è stato colui che, grande pubblicitario, ha inventato l'Agostina, ha inventato Calimero, Pulcino Nero, quindi
che storie c'è anche oggi.
E poi da lì poi c'è stato proprio un giochino di Teletruria che è diventato patrimonio della RAI. I Boncompagni lo ricopiò, il grande Vittorio Roggiolani, quello che si doveva indovinare i fagioli, e la domenica pomeriggio la Raffaella se lo riprese, se lo portò in televisione.
Pensati, quella di quanti fagioli
sì,
non è...
quanti,
dai, veniva da Arezzo.
Quello
ma
fu,
pensati,
perché,
buon compagno, ma Gianni...
No, buon compagno a parte l'Aretino, però frequentava...
Ho capito, ma ce l'ha sportato. Cioè.
Beh, vabbè, frequentava Arezzo, vide l'idea e lui l'ha sempre riconosciuto, l'ha sempre
bello,
detto.
Questo,
no,
questo
no, no, su questo è stato molto...
Senti Gigi...
Non potevamo mettere il copyright dei fagioli.
No, quello no, Vabbè, un lucchettino da qualche parte. Ascolta Gigi, come è cambiato anche l'emittenza TV, visto che sei qua, con l'arrivo dei social? Questa, nel mondo delle notizie, sai, i social hanno, a parte le fake news, ma le velocità della lettura, no? Come cambia?
Questo è un problema e tu ti devi adeguare. Oggi la crisi che hanno i giornali è evidente ed è figlia sicuramente di quello che i social, degli effetti collaterali della presenza di internet. Diciamo la verità, ti faccio una confessione. 10 giorni fa sono stato a Torino, lungo il tragitto in autostrada, in nessun autogrill ho visto una rivendita di giornali. Questo francamente mi ha fatto molto male, per me che vengo dal mondo della carta stampata, ho lavorato 18 anni prima al Corriere Retino, poi alla Gazzetta di Arezzo, e devo dire che per me è stato un colpo al cuore, perché io per esempio tutte le mattine non posso stare se non compro il giornale. Poi magari conosco l'85% delle notizie che sono pubblicate, perché è chiaro che però non puoi non avere il giornale in mano.
Guarda, io sposo questa cosa che dici, anche perché noi siamo abbonati, con, ovviamente essendo giornalisti ci fanno uno sconto speciale alla Nazione Online.
E come no?
Io non riesco, cioè la leggo, riesco a avere
ormai,
il giornale.
Questo lo so, ormai ma è anche giustamente, tu ti sei adeguato, devi stare al passo con i tempi. Non è un caso, per esempio, che grandi quotidiani nazionali, a cominciare dal gruppo RCS, ormai stiano spopolando su internet, proprio
su internet,
su online, proprio perché hanno tanti abbonati. Cioè la gente ha il rapporto di fidelizzazione con l'informazione in maniera diversa rispetto a prima.
Ecco Gigi, ma non è un po' pericolosa questa situazione di andare tutto sull'online?
Secondo me sì.
Perché insomma a un certo punto va via la carta, però se vuoi l'informazione deve avere internet, deve avere l'accesso.
Sì.
Però, deve avere un mask che non ti blocca magari.
Sì, è vero. Lasciamo perdere
un mask. Se su questo tema sfonderesti una porta aperta, quindi che
così,
pensa Gigi?
Penso proprio così.
Va bene. Ricordiamo allora che domani c'è la festa.
Sì, domani iniziò le trasmissioni sperimentali di Teletruria in questo giorno, poi sul piano proprio prettamente normativo l'accordo venne ratificato il 25 gennaio del 75, però noi abbiamo deciso di celebrare proprio l'inizio della trasmissione sperimentale, perché lì proprio iniziava quello spirito pionieristico che contraddistingue
chissà il batticuore quando uno si andava
e che contraddistinse la scelta dei Magnifici 4, li chiamo così, la banda dei 4.
Va bene, e allora noi facciamo tanti complimenti, ha sicuramente segnato una grande realtà Teletruria,
Teletruria nostra città, quindi... naturalmente anche noi non è che siamo perfetti, i nostri errori li abbiamo fatti, però crediamo di aver sempre fatto la nostra parte con dignità e con la dovuta imparzialità, cercando di accontentare tutti. Teletruria è un po' la grande mamma nel contesto retino, no?
Sì.
E l'ha detto Teletruria, no? C'è un modo di dire, e allora e chiaramente questo ti dà anche quella credibilità e quella responsabilità che devi avere nei confronti di chi ti guarda e nei confronti del telespettatore. Io voglio ricordare, visto ho citato prima Ivo Brocchi, lo straordinario
perché anche lui c'è stato,
come no? No, Ivo è stato una colonna portante, è vero che iniziò a mettere le antenne, però lui è stato un giornalista importante, soprattutto ha svolto un ruolo primario nella nostra emittente. Vorrei solo ricordarle uno, la straordinaria notte in una drammatica sera come quella della rottura del concio di Montedoglio, dove ci fu fatta una diretta minuto per minuto di quello che stava accadendo, proprio anche su sollecitazione della prefettura, perché in quel momento si era creato un pathos, un effetto collaterale, una grande paura soprattutto per le popolazioni interessate, soprattutto quelle delle aree circostanti la diga, e c'era veramente la paura del crollo. E invece Ivo Brocchi insieme ad Antonio Chierici, al compianto Antonio Chierici, con la collaborazione anche di Ilaria Lorenzini, riuscirono a fare un lavoro straordinario e informare minuto per minuto quello che stava accadendo. E questo è un fiore all'occhiello che noi non dobbiamo mai dimenticare.
Bene, comunque, allora complimenti, noi ci vedremo domani sera perché sarò anch'io dei vostri.
Sì, domani sera è la serata, perché vorrei, ecco, non facciamo una serata autoreferenziale.
No,
il nostro premio protagonisti che facciamo tutti gli anni e era stato interrotto per via del Covid, dopo abbiamo ripreso prima gli studi, domani sera proprio in occasione del 50° Intellettuale lo ritrasferiamo al Petrarca, naturalmente approfitteremo dell'occasione per farvi vedere il nostro passato, poi premieremo 6 personalità aretine sono distinte nell'arco della loro attività comparate al cinquantennio, questo sì, e abbiamo scelto delle persone che magari anche poi in passato hanno avuto a che fare, sono state vicine alla nostra emittente.
Perfetto.
E allora abbiamo fatto un po' un gioco di squadra.
Bene, allora noi ci vedremo domani sera, vedremo un po', insomma, e comunque complimenti a tutto lo staff. E ora io ti porto ad Arezzo, voglio commentare 2 o 3 cosine con te, me lo permetti?
Mamma mia.
No, in maniera molto tranquilla. Senti, io se vuoi...
Intanto diciamo una cosa, no? Ieri è iniziata la città del Natale.
Ecco, infatti, vuoi iniziare da quella?
Sì, perché...
Arrembaggio Natale.
Sì, completa poi un altro grande evento che è iniziato la scorsa settimana, che è la mostra di Giorgio Vasari.
Ecco. Ci sei andato?
No, io ancora non ci sono andato.
No, ci sei andato sul tema, sulla mostra Vasari.
Però, sì, ho capito quello che alludi e va bene. E devo dire che su quello, visto che l'ho ripresa, anch'io quello che avete detto qua, non ho problemi, anche perché l'ho ritenuta una cosa interessante, ma senza nessun spirito polemico, perché secondo me integrava molto bene quello che di grande era stato fatto. Ancora non l'ho vista direttamente, però l'ho vista in maniera indiretta, perché ci abbiamo dedicato una diretta nella nostra emittente, proprio perché l'evento, quando c'è un evento di questo tipo, è opportuno fare un salto di qualità, e devo dire sono stato molto contento. Noi quest'anno ne abbiamo fatte 2 di questo tipo, la mostra di Vasari e il giorno della visita del Presidente della Repubblica a Civitella per il 25 aprile.
Ecco, io devo aggiungere che la vicenda era quella dei quadri della Badia, insomma delle opere, 11 opere della Badia che
sono state tra virgolette bypassate.
Però c'è, fine settimana verrà qui la curatrice, ci spiegherà.
Ma certo, ma indubbiamente sarà stata una scelta, però io dico semplicemente bastava mettere, non dico una freccia, lo dico in termini sbrigativi, anche perché quelle opere sono sempre da lì e non sono sicuramente opere minori, e visto che c'era un percorso potevi benissimo fare una svolta a sinistra.
Sentiremo quella che... Senti, un'altra cosa che ti è piaciuta forse un po' particolarmente, cioè non so se ti è piaciuta, mi dirai. Senti, io ce l'ho sempre con questi ciclisti che non vanno sulle piste ciclabili, l'ho chiesto al comandante Poponcini, insomma a me mi ha risposto un po'... L'hai sentita quell'intervista?
Quella parte lì meno, invece mi ha colpito più quella del baldaccio, e sì, che dovrà essere, sarà oggetto anche di riflessione prossima, perché qualcuno dovrà, non dico giustificare, ma perlomeno ufficializzare che da lì i pullman non possono più passare.
Ti ricordi dall'inizio quante persone lo dicevano?
È vero, vero, però è indubbiamente... Le opere strategiche sono un punto dolenze.
Esatto, lo sai che questa... l'assessore Sacchetti, lì seduto al tuo posto, io la domanda precisa gli dissi: guarda che ci potrebbe essere questa possibilità. Lui mi disse: l'hanno fatto gli ingegneri, dobbiamo fidarci degli ingegneri.
Lui è anche un ingegnere.
Però io lui non lo può fare, lui non ci può mettere il becco, lo sai.
Io non lo sono, e quindi io posso solo vedere quello che accade e dire perché sta accadendo questo.
Va bene, andiamo alla città del Natale, Gigi.
No, c'è anche un altro aspetto però legato, c'è un altro tema sensibile, che riguarda quello che è successo in un'area decentrata del comune di Arezzo.
Dove, Gigi?
È sulla vecchia Senese Aretina, nel tratto tra Palazzo del Piero e Pia Varanco, dove c'è questa casa che è crollata, una vecchia abitazione fatiscente lungo il percorso, e quella strada nei fatti è chiusa da almeno un mese.
Chiusa?
Di fatto si è interdetta al traffico, anche se poi in tanti violano la prescrizione che è stata adottata. Ma al di là dell'aspetto legato alla casa, che sicuramente c'è l'ordinanza e forse in settimana verrà abbattuta, si ripropone l'utilità e l'importanza di quel tratto di strada. Sono solo 6,5 km, tutti l'abbiamo, ora in tanti se ne sono dimenticati.
Prima che ci fosse quella sopraelevata, come si chiama?
Sì, no, la superstrada.
La superstrada, adesso, sì. Quella Palazzo del Pero, diciamo.
Però sta di fatto che quel tratto di strada diventa fondamentale, soprattutto adesso, perché spesso la Due Mari, il tratto dell'E78, viene chiuso quando c'è un incidente oppure ci sono delle difficoltà legate al ghiaccio o altre difficoltà di questo tipo che impediscono una circolazione sicura. Allora che succede? Succede che adesso è 25 giorni che la strada alternativa non c'è più. Io capisco, tornata di appannaggio e di pertinenza del comune, perché l'ANAS l'ha abbandonata da quando la E78 è stata inaugurata. Capisco che per il comune è un problema, un costo, ma intanto ci sono delle persone del comune che abitano da quelle parti. Si parla tanto di valorizzare le aree decentrate o perlomeno le aree interne, e non possiamo certo considerare quei cittadini di serie B. Allora i casi sono due: o il comune interviene e la cura meglio quel tratto di strada, perché ci sono delle buche ed è molto pericolosa, le banchine sono totalmente trascurate, ci sono dei muri a secco di novecentesca memoria che rischiano il crollo visto come piove adesso, oppure questa strada, a mio avviso, sarebbe bene che tornasse ad appannaggio dell'ANAS. Perché dico questo? Perché è complementare alla grande strada. Quindi è una strada, altrimenti secondo me si rischia di fare lo stesso errore che
del
fecero
Puleto, il Puleto e la Tiberina, che era in...
E lì poi ci sarebbe da aprire un altro capitolo, un'altra trasmissione, perché già intanto 5 milioni sono stati già stanziati, però non si capisce perché non partono i cantieri, sia ancora tutto fermo. Ma questa è una domanda da fare al presidente della provincia Pulcri, che magari
viene domenica mattina.
Mi raccomando,
la prossima settimana.
La prima domanda da fare è quando iniziano, perché sono quei 5 milioni in cantiere. E...
Ti ricordi, venne il ministro Toninelli all'epoca del Puleto, che la provincia...
Sì, Toninelli non è che...
Il passaggio fondamentale
è stato fatto dopo in commissione.
I soldi furono chiesti a lui, ce l'ha chiassai
sì,
allora.
Sì, fu fatto lo sforzo bipartisan.
Quindi i soldi sono già stati stanziati.
No, non tutti, però una parte, 5 milioni sono già stati... E la provincia li ha in cassa.
E con 5 milioni non si riesce a partire con un cantiere.
No, perlomeno una parte, di dare un segnale. E quindi io capisco che l'Italia, democrazia fa rima con burocrazia, e questo forse è uno dei problemi maggiori che abbiamo.
Ma anche in quel caso, mi sembra la SS63, una cosa del genere, la Tiberina bis,
sì,
cos'era?
La Tiberina,
era
la...
passata al comune, poi è stata ripresa nelle alvelo dell'ANAS.
Sì,
perché...
però è la vecchia... quella, la vecchia strada dell'asse, ti ricordi, in Fausto, Roma-Berlino, che a suo tempo era una strada di grande comunicazione, una strada che doveva consentire, ahimè, il collegamento diretto tra Roma e Berlino, però ecco, oggi poi è stata una strada totalmente dimenticata. Poi si è capita l'importanza quando è successo il crack del
Puleto. Te lo ricordi che dice, ma non funziona niente, cioè, era completamente... E quindi noi rischiamo di fare la stessa cosa nella strada sotto.
Ecco, la comparazione, l'importanza è minore, però ti faccio un esempio banalissimo, no? È successo 12 giorni fa, proprio in quelle serate dove pioveva molto, con grande intensità. Le macchine alle 21 arrivano lì per all'ingresso dopo la discesa del Torrino, proprio all'ingresso in superstrada c'è la macchina dei vigili della Polizia Municipale di Arezzo che impedisce l'accesso perché c'erano dei problemi e tante persone sono state costrette a fare marcia indietro e tornare verso Arezzo. Chi voleva andare in Valtiberina a quell'ora doveva passare per il passo della Libia. Immagina le reazioni, i sacramenti, tra virgolette si intende, che sono stati...
Ma secondo te questa cosa è sfuggita? Chi se ne aveva occupato?
Ma guarda,
è sfuggita,
il problema è più complesso, non è solo una questione dei casi. È sfuggita anche la mattina dell'incidente, del crollo della casa, che siccome quel tratto di strada interessa anche il traffico pubblico locale,
Ci passa le corriere.
Come no, e la corriera la mattina è stata costretta.
Io la chiamo corriera, scusa.
Sì, sì, il bus è stato costretto a fare marcia indietro, a tornare a Palazzo dell'Impero, a prendere la superstrada, uscire alle ville, però il servizio pubblico è stato bypassato, ci sono stati dei ragazzi che non sono andati a scuola quella mattina, o se sono andati a scuola hanno dovuto avvisare i genitori, magari c'è gente che ha dovuto attardare a presentarsi al posto di lavoro perché ha dovuto portare i figli.
Chi la dovrebbe prendere in mano? Il comune questa cosa?
No, il comune ce l'ha già, però secondo me deve tornare in pertinenza ANAS.
Proprio
perché è una strada complementare alla E78 e quindi è una strada che serve soprattutto alla sicurezza e al servizio di alternativo alla grande strada quando ci sono di quei problemi nel tratto tra Palazzo del Piero e le ville.
Però intanto va sistemata.
Per sistemarla qualcuno, qualche spicciolo lo deve investire, non è stato fatto niente da allora.
Va bene, questa è una cosa che non sapevamo, quindi vedi Gigi che le
soprattutto
cose
perché d'estate quel tratto di strada è molto frequentato da motociclisti e ti consiglio di andarci, vedrai che sono delle buche come crateri. Sembra di essere nel mare della tranquillità nella luna, soprattutto vicino alla casa che è crollata.
Però nel frattempo le buche ce le stanno togliendo da via Calamandrei.
Non è mai troppo tardi, diceva la canzone. Dove c'è una nota trasmissione televisiva.
Va bene, Cici. Allora, senti, noi questa cosa qui comunque ne parleremo. Io so che tu sei molto impegnato, però la domanda...
Guarda, devo andare a intervistare l'amico e collega Romano Salvi, che è stato uno dei primi giornalisti di Teletruna.
Però mi devi dire qualcosa sulla città del Natale, dai. Semplicemente il caso della settimana, quella delle luminari, te la ricordi? Corso Basso che all'inizio i commercianti
però tutti gli anni c'è questa polemica,
ti ci provo a portare un po',
ma non mi appassiona francamente, io dico nel complesso è una bella manifestazione che porta tanta gente ad Arezzo e cerchiamo di fra virgolette prendere le cose positive. Già ieri si è vissuto una bella serata, un bel clima, tra l'altro oggi poi il clima lo vedo già molto modificato rispetto
a ieri.
Ieri
ci sono le nuvole oggi, ma il freddo è tantino
ma sai, siamo ormai in inverno,
ci lamentavamo l'altra settimana, c'erano 20 gradi
e siamo in inverno come tale, è giusto che anche il freddo rispetti, anzi io sarei anche per un po' di neve perché ce n'è tanto bisogno considerando l'abbassamento delle falde.
È venuta un'incasciatina, come si dice Arezzo,
la falgeta, non basta l'incasciatina.
Gigi, io ti lascio al tuo lavoro, mi farebbe piacere.
Sai, oggi sarà una giornata intensa perché abbiamo una grande partita ad Arezzo
come va l'Arezzo quest'anno?
Abbastanza bene, anche se è una squadra che ancora stranamente non è riuscita a dare quella scossa, quella scintilla, perché ha avuto dopo la partita di Sassari vinta contro la seconda in classifica, dopo una grande partita, non so perché, ma non ha dato continuità. Sì, ha vinto, però non è mai riuscita a dare quel
brio. La proprietà ha fatto tanto.
Ma senti, intanto domani siamo in attesa della presentazione del progetto del nuovo stadio. Già da lì potremo capire tante cose.
Lo diciamo perché, lo dobbiamo dire, ha creato anche una televisione Arezzo.
Quindi,
sport. Quando vengono investimenti nella nostra città, è sempre benvenuto. Lo stadio
è sempre uno stimolo anche per il meglio.
Esatto.
Vorrei ricordare ai nostri radio telespettatori, non so se definirlo così, che oggi abbiamo studio stadio dopo la partita, sentiremo a caldo le interviste con Barbara Perissi,
grande professionista, dire.
Barbara,
quando viene qui è sempre in diretta.
Non voglio dire che una colonna sarò po' s'arrabbia, per l'età, però è veramente un pezzo importante.
Però sensibilità del Gigi, l'avrei detto una colonna, però giustamente Gigi dice aspetta. Va bene. Bene, allora grazie a Gigi Alberti, direttore di Teletruria, noi ci vedremo domani. In quiescenza, non importa, ma sei sempre un grande giornalista, lo sei sempre stato e sempre lo sarai. Grazie Gigi, appuntamento.
Grazie.
Allora me lo prometti che torni più spesso però?
La domenica mattina forse
capatina. Così io questi due temi che mi hai detto, questi due là che mi hai lanciato, è quello dei soldi là sulla Tiberina e questo di... io me le gioco.
Ma soprattutto poi deve dire che fa, lascia o raddoppia?
Glielo chiederemo, ciao!